dirette di questa mattinata informativa. Draghi ha messo le sue carte sul tavolo per quello che riguarda il recovery fund, lo ha fatto proprio negli ultimi giorni utili, visto che il plan deve essere presentato in Europa entro il 30 di aprile, ma staremo un po' a vedere che cosa succederà. Sicuramente viene presentato in Parlamento proprio per ridurre al minimo il dibattito pubblico, ma non abbiamo invece dubbi sul fatto che quello che con i vari interessi vicini ai cartelli che compongono l'esecutivo invece sia stato un dibattito molto molto serrato. Comunque, al di là della propaganda governativa, il testo conferma quello che si sapeva. Il fondo europeo non sarà impiegato per rendere le nostre vite meno precarie, con investimenti nella sanità, nella scuola, nei trasporti pubblici, nella messa in sicurezza dei territori, ma per foraggiare le grandi opere e la lobby del cemento del Tondino, e non solo. Lo zuccherino sono i posti di lavoro precari per qualche migliaio di persone, la sostanza che la crisi pandemica, dal punto di vista di chi non riesce ad arrivare a fine mese, è destinata a continuare. Ma per capirne di più, per entrare un pochino di più nel merito di questa questione, ne parliamo con Francesco Fricchi, economista. Ciao Francesco.
Ciao Maria, ciao a tutti e a tutte. Stiamo arrivando addirittura all'arrivo di questa cosa del recovery fund, che poi progressivamente è diventato un recovery plan, poi è stato declinato in italiano con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. È una cosa di cui in Italia se ne sta discutendo da quando di fatto è stata approvata, cioè da ottobre scorso, perché ricordiamoci che il piano, una volta presentato, avrebbe avuto 2 mesi di tempo per l'approvazione e poi ci sarebbero stati gli stanziamenti. Il 30 aprile è la data ultima, ma avrebbe dovuto essere presentato, e all'inizio nelle cose e nelle idee del governo Conte era di presentarlo a ottobre, tant'è che si fece un lunghissimo dibattito parlamentare, la task force quella iniziale fece addirittura delle schede per questo piano, poi progressivamente invece è stato rinviato fino a oggi. Su queste cose, sul problema della governance del piano, uno degli argomenti per cui Renzi fece cadere il governo Conte. In realtà cosa succede? Le poste economiche delle varie missioni, si chiamano missioni con un linguaggio militare tra l'altro, sono sostanzialmente rimaste invariate nel corso di tutto questo periodo di dibattito. Questo perché c'è, da un lato si parla, capiamo di quanto stiamo parlando, l'Unione Europea dà 191,5 miliardi di euro, di questi una parte, 68,9 miliardi sono a fondo perduto, cioè non gli vanno ridati, altri 122,6 miliardi invece gli andranno ridati nel corso degli anni, per periodo abbastanza lungo e a tassi di interesse estremamente contenuti. Poi a questi si sono aggiunti 30 miliardi dello scostamento di bilancio di quest'anno. Questi soldi qui in parte già era stato deciso da Conte e mantenuto da Draghi, cioè quelli da restituire in realtà vengono riciclati in parte per più della metà, circa per 70 miliardi, su progetti già esistenti, finanziati e già in corso di attuazione. Significa semplicemente che 70 miliardi di euro già impegnati del bilancio dello Stato italiano verranno presi in prestito invece che ai tassi di interesse correnti a cui si pagano BOT e CCT, con i tassi di interesse più bassi a cui, che pratica l'Unione Europea per questo piano di resistenza. Gli altri soldi che arriveranno hanno in parte una destinazione già fissata dall'Unione Europea nelle varie indicazioni che sono state date. Il 37% dei fondi doveva essere destinato a progetti verdi, il 20% dei fondi doveva essere destinato alla transizione digitale, l'Italia avrebbe dovuto fare alcune modifiche su alcune cose per cui erano continuamente arrivate raccomandazioni europee, eccetera eccetera. Quindi di fatto la destinazione dei fondi, spostando qualche posta e qualche cosa, è rimasta sempre, come macronumeri, abbastanza simili. Cosa è cambiato? Da Draghi a Conte, da Conte a Draghi, una cosa salta agli occhi a chi si è letto prima quello presentato da Conte è quello oggi di Draghi. Alle riforme il piano presentato da Conte era di una pagina dedicata alle riforme, quello di Draghi è di 40 pagine. La stessa telefonata tra Draghi e la von der Leyen dei giorni scorsi, di cui si è parlato, che Draghi ha speso la sua credibilità nei confronti della von der Leyen, perché nonostante le 40 pagine delle riforme non ci sono tempi certi, essendo l'Italia una Repubblica parlamentare, non può il governo dire tu entro quella data devi approvare la riforma della giustizia o della pubblica amministrazione che dica queste cose. E Draghi in questo senso ha detto non potete chiederci di dare una tempistica sull'approvazione delle riforme. Detto tutto questo e evitando di entrare sul dettaglio dei numeri, è evidente una cosa. Innanzitutto il discorso della governance, cioè chi decide queste spese. L'avevamo detto quando è stato insediato il governo Draghi. Draghi non solo si è messo al governo, ma ha messo una serie di suoi uomini considerati tecnici in posizioni chiave. Franco al Tesoro, al Ministero dell'Economia, che è quello che ha il compito di coordinare tutte le spese. E poi Cingolani alla transizione ecologica, Colao al digitale, Giovannini alle infrastrutture e trasporti, solo questi tre ministeri da soli nella gestione dei vari capitoli che sono digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, infrastrutture e mobilità, gestiscono circa 150 miliardi direttamente rispetto ai fondi stanziati. In più ne gestiscono per esempio i due terzi delle spese per la sanità che uno si aspetta finalmente faranno gli ospedali, sistemeranno le cose, stabilizzeranno i precari della sanità, riusciranno a gestire minimamente quella situazione di devastazione sanitaria che c'è, che è venuta evidente a tutti in questo anno e mezzo di pandemia. No, i due terzi sono per il digitale nella sanità. Ci sarà la telemedicina, nel senso che nell'idea loro uno si cura a casa con la telemedicina. È evidente che per chi una casa non ce l'ha o vive in condizioni di precarietà, promiscuità abitativa e sovraffollamento, curarsi a casa con la telemedicina, stiamo parlando di fantasie. Eppure i due terzi dei fondi destinati alla sanità non sono, ognuno di noi viene in mente tutta una serie di problemi legati alla sanità, dalla precarizzazione dei rapporti di lavoro, all'insufficienza degli organici, alle condizioni delle strutture sanitarie. Ma l'ultima cosa che viene in mente a ognuno di noi è che uno si deve curare a casa con il modem e con qualche apparecchietto per misurare la pressione e il battito cardiaco. Ecco, questo è quello che c'è, diciamo, nelle macro componenti. La governance è tutta gestita da Draghi e dai Draghi Boys che stanno nel governo, e il Parlamento anche in questo caso ha avuto due o tre giorni, che vuol dire sostanzialmente sono 300 e più pagine presentate. È chiaro che in tre giorni non fai neanche in tempo a leggerlo e analizzarlo criticamente, figurati se lo consegnano il sabato mattina per una discussione in Parlamento il lunedì. È evidente che lì è un'approvazione a scatola chiusa. C'è dietro questa cosa, ripeto, al di là di numeri, però una filosofia di fondo che Draghi ha sempre espresso e il motivo per cui è stato fatto Presidente del Consiglio. Noi fino ad oggi abbiamo visto che la tendenza dal punto di vista delle grosse compagnie finanziarie era un neoliberismo fatto in un certo modo, cioè lo Stato doveva chiedere meno tasse e spendere il meno possibile. E le imprese avrebbero dovuto avere più spazi possibili, sia per guadagnare attraverso i servizi che lo Stato non forniva più o che forniva in maniera assolutamente inadeguata, oppure attraverso la riduzione del carico fiscale, dei vincoli, eccetera, eccetera. Con Draghi, e da un po' di tempo Draghi sostiene questa tesi, la filosofia è cambiata, cioè Draghi sostiene che lo Stato debba finanziare le imprese, cioè non c'è il problema della spesa pubblica, e si è visto anche nell'acquisto dei titoli del Stato che ha fatto quando era direttore generale della Banca Centrale Europea, così come nella politica ha fatto in Banca d'Italia prima e prima ancora la direzione generale del Tesoro. lo Stato deve spendere, ma deve spendere verso le imprese, non deve spendere verso i cittadini. Non è una forma di keynesismo che ha caratterizzato l'Italia per un lungo periodo, ma diventa una forma di finanziamento diretto dallo Stato alle imprese. E questo, una volta che ha 211 miliardi a disposizione, ha messo in pratica questa filosofia, cioè tutto il piano è legato a una filosofia economica che la crescita economica e il profitto portano benessere per tutti. Per cui basta che si cresca, basta che il PIL cresca, basta che crescano i profitti delle imprese e saranno tutti meglio. In nessun posto delle 300 pagine c'è la parola disparità economica, diseguaglianza, non c'è da nessuna parte. Nessun tipo di valutazione rispetto alle diseguaglianze dovute alla distribuzione del reddito, non c'è da nessuna parte, non è previsto alcun meccanismo di ripartizione del reddito, perché così come in generale c'è chi ha fatto anche tantissimi soldi con la pandemia e chi si è trovato alla fame, non è previsto da nessuna parte un meccanismo di riequilibrio in questo senso. Uno che sta alla fame deve avere la possibilità di fare impresa e di fare a sua volta profitto. Tutte le diseguaglianze vengono viste come necessità di stabilire le pari opportunità, la pari opportunità per le donne, per i giovani, per i diversamente abili, per i residenti del mezzogiorno, le pari opportunità. La diseguaglianza non coincide con la pari opportunità, c'è la diseguaglianza con quel col precario che si sveglia tutte le mattine e va a lavorare, e quello che invece gli dà un lavoro e ci fa i miliardi dandogli poche centinaia di euro al mese. Quella è una diseguaglianza, non è un problema di pari opportunità. E tutta la filosofia del piano è improntata a questo. La formazione scolastica, perché il piano si occupa anche, siccome c'è una raccomandazione dell'Unione Europea che dice che gli studenti italiani sono poco preparati e c'è una carenza di posti negli asili nido, eccetera, si occupa anche della scuola, dell'istruzione e della ricerca. L'istruzione, la formazione scolastica è tutta finalizzata all'ingresso nel mondo del lavoro. Tra l'altro, tanto per essere chiari, anche lì non è che si prevede la stabilizzazione dei precari, la sistemazione degli edifici scolastici, l'organizzazione di attività di formazione, eccetera. No, la digitalizzazione, la cosa, il solito meccanismo, la ricerca scientifica è tutta al servizio dell'impresa. La ricerca scientifica, l'università deve fare una ricerca scientifica, e si chiama ricerca scientifica, non deve essere svincolata dal profitto, perché altrimenti tu scopri la cosettina piccola che serve a far fare soldi a qualcuno, ma non riesce a una visione di insieme, così invece no, tutta la ricerca scientifica è finalizzata al servizio delle imprese. Questa è la filosofia che c'è nel piano, e su questo, al di là appunto dei soldi che verranno spesi e gestiti, perché tutti questi soldi devono essere spesi entro il 2026, altrimenti non arrivano più, cioè sono tutte spese che vanno fatte, il che significa, dal punto di vista pratico, per chi conosce un po' il funzionamento della pubblica amministrazione italiana, significa che chi gestisce i soldi non ha alcun tipo di vincolo, salterà il codice degli appalti, per cui si andrà a trattativa diretta. Già adesso 50 miliardi del piano sono destinati direttamente alle imprese, gli altri gli arriveranno, perché è chiaro che questo gruppo di potere che Draghi ha insediato, che già per esempio ha ricorso alla McKinsey per preparare le slide per il piano da presentare a Bruxelles, sarà al servizio di tutta una serie di multinazionali, quelle a cui normalmente Merchant Bank, a cui è legato Draghi da sempre, che poi saranno loro che gestiranno i fondi in Italia per i prossimi 4 anni, perché poi appunto, non essendoci alcun tipo di vincolo di tipo generale, è chiaro che poi quelli daranno l'appalto per gestire la digitalizzazione della sanità a una società di loro scelta, senza alcun tipo di verifica, e poi quella sarà quella che distribuirà ai vari controterzisti i vari pezzi per poter realizzare questo. In questa situazione di spesa che sarà in questi termini, ci sono tutta una serie di riforme che sono appunto quelle il nodo vero della cosa, ripeto, al di là dei soldi, che sono alcune riforme che vengono dette di contesto, la riforma della pubblica amministrazione, la riforma della giustizia, la semplificazione legislativa. Stanno semplificando le leggi da da almeno 20 anni in Italia, non ci dovrebbe essere più una legge, né Nirvana, un'ulteriore semplificazione, la concorrenza e una serie di riforme che le definiscono settoriali. Su queste sono già dichiarano alcune cose che sono allucinanti. La privatizzazione di tutti i servizi pubblici locali, compreso il trasporto pubblico. Abbiamo visto che è successo con la privatizzazione dell'autostrada. Chi pensa che possa essere più efficiente un servizio privatizzato lo vede con l'autostrada, sono aumentate le tariffe e crollano i ponti, cosa che non succedeva quando le tariffe erano più basse, era gestito direttamente dal Ministero dei Trasporti, le autostrade e la manutenzione veniva fatta. Adesso privatizzano tutto, il trasporto pubblico è stato il collo di bottiglia per la diffusione della pandemia, adesso privato significherà che costerà tantissimo e sarà ancora peggio di quello che è oggi. Rispetto alle autorizzazioni e alle concessioni per fare qualsiasi tipo di opera, ci sarà il potere sostitutivo dello Stato, nel senso che viene dove non è previsto il silenzio assenso, cioè chiedo di poter costruire un grattacielo, oppure chiedo di poter costruire una fabbrica di un petrolchimico in riva al mare, se non c'è il silenzio assenso, per cui l'ente locale, l'ente territoriale non mi risponde, c'è la possibilità di potere sostitutivo da parte del ministro, per cui sì, ti autorizzo e tu non puoi far nulla. C'è il problema, una cosa minore, però secondo me non è meno importante. Il discorso dei porti, per esempio, uno sto piluccando cose qui e lì, Il discorso dei porti, le compagnie portuali che oggi hanno per poter scaricare e caricare le navi, fare le operazioni in porto, è necessario, c'è una serie di autorizzazioni da dare e sono quelle che di fatto consentono alle compagnie portuali, dove a Genova i canali, a Livorno al porto, cioè di gestire la movimentazione merci sulle navi. Adesso poi gli armatori potranno provvedere in proprio, il che significa che il blocco della fornitura di armi all'Arabia Saudita fatto dai canali verrà banalmente aggirato con l'armatore che si porta i propri facchini, si scarica e si carica la nave. C'è il problema, ci sono delle aberrazioni che poi appunto terze nelle pagine non si notano, c'è il discorso del trattamento rifiuti. Adesso tra le semplificazioni è previsto che per il trattamento dei rifiuti, e tra i rifiuti intendiamo anche quelli speciali, anche quelli nucleari, visto che c'è il problema della Sogine che vuole costruire il deposito di scorie, è previsto che l'ente che li gestisce faccia l'autocertificazione. Non ci siano controlli, non ci siano iter amministrativi, basta un'autocertificazione, sempre col potere sostitutivo. Voglio costruire una discarica, voglio mettere una discarica da una parte, il comune non mi risponde o ritarda a rispondermi, c'è il potere sostitutivo, piglio, ce la metto e poi mi autocertifico che tutto bene. Abbiamo visto la devastazione che c'è stata con i rifiuti in questi anni in Italia, dal problema dei rifiuti portati in Africa alla terra dei fuochi in Campania. Ecco, adesso basterà l'autocertificazione, non hanno neanche bisogno di andarli a sotterrare in Campania i rifiuti o di dargli fuoco la notte da qualche parte, basterà autocertificare che è tutto a posto. È previsto ovviamente, proprio come nelle peggiori tradizioni, la compensazione per le popolazioni degli enti locali. Ricordiamoci che cosa è successo a Scanzano Ionico con la prima ipotesi di discarica delle scorie nucleari, dove il sindaco, che peraltro risiedeva a Roma e non a Scanzano Ionico, di Alleanza Nazionale, diede l'autorizzazione, perché tanto ci danno un sacco di soldi per fare questa cosa. Ecco, il meccanismo sarà analogo, dove verosimilmente le compensazioni agli enti locali saranno le mazzette pagate ai sindaci che autorizzano, dove non c'è il potere sostitutivo da parte del Ministero. Sono previsti la riforma degli ammortizzatori sociali, ci saranno anche alcune cose di grosso impatto sul mondo del lavoro, il salario minimo legale, che significherà che io non applico il contratto di lavoro purché te do la minima paga oraria. Banalmente è quello il discorso del salario legale. Gli ammortizzatori sociali, che oggi in qualche modo garantiscono per la cassa integrazione, le cose verranno riformate. Quando si riformano queste cose, tagliano, diminuiscono la possibilità per usufruirne. Sulle pensioni si ritorna alla situazione di prima, e questa è un'altra cosa assurda. La Fornero collegava le età pensionabili, i famosi 67 anni, alle aspettative di vita. con il Covid l'Istat ha certificato che è diminuita di 1 anno e 6 mesi l'aspettativa di vita degli italiani, ma non è che si va in pensione prima, l'unica cosa che dice è che è bloccata per 6 anni il ricalcolo in base alle aspettative di vita, che appunto sono diminuite perché nel corso di questi anni hanno aumentato l'età pensionabile, se vi ricordate l'ultima, mi pare nell'epoca pre-Covid, spostarono di 6 mesi in avanti l'età pensionabile da 67 anni e 4 mesi a 67 anni e 10 mesi, proprio perché era aumentata l'aspettativa di vita. Adesso che è diminuita di 1 anno e 6 mesi, bloccano per 6 anni il ricalcolo, di modo che si seguirà a salire l'aspettativa di vita e la gente seguirà a morire subito dopo aver preso la pensione, visto che col Covid l'Istat ha risparmiato 11 miliardi di euro, ma quello è un altro discorso. In mezzo a tutte queste cose poi ci stanno le chicche, quelle fatte dal singolo ministro Cingolani, il ministro della transizione ecologica, che è un ex professore di fisica, è uno di quelli che teorizza da sempre l'idrogeno blu. Cos'è l'idrogeno blu? È un'invenzione dell'ENI, nel senso che in prospettiva l'idrogeno potrà essere un carburante utilizzabile e poco inquinante, perché nella combustione produce anidride, produce vapore acqueo, perché si mescola con l'ossigeno, sviluppa calore, e l'idrogeno e l'ossigeno, come noto, hanno l'H2O, danno acqua, produce vapore acqueo. Il problema qual è? Che per produrre l'idrogeno è o estremamente dispendioso dal punto di vista energetico, se lo produco per elettrolisi, cioè non sto a spiegare il meccanismo, io utilizzando 100 watt ne ottengo 10, cioè ho una perdita del 90% e tengo 10 sviluppabili in idrogeno. Il meccanismo più conveniente ad oggi utilizzato per la produzione di idrogeno è dal metano. Si prende il metano e si dà dal metano, il metano contiene l'idrogeno, viene diviso la formula chimica del metano, COH, viene diviso l'H e quindi rimane CO2, cioè l'anidride carbonica. Il problema è che produrre anidride carbonica per non inquinare con la benzina è un controsenso, anche perché se ne produce di più. L'ENI da un po' di anni teorizza l'idrogeno blu, dice no, ma noi lo facciamo con il metano, è vero che produciamo anidride carbonica, questa anidride carbonica la comprimiamo e la seppelliamo sotto l'Adriatico. Cingolani è uno di quelli che è andato periodicamente alle varie conferenze tenute da lei per sostenere la bontà di questa tesi di sotterrare l'anidride carbonica nel mare di Adriatico. Ecco, nel piano nazionale di resistenza e resilienza 3 miliardi sono destinati alla transizione all'idrogeno, che tra l'altro, tanto per essere chiari, in tutti gli studi è previsto che si riuscirà a utilizzare l'idrogeno come normale carburante di idrogeno non prima del 2060, quindi che oggi se investano 3 miliardi significa solo dare 3 miliardi all'ENI direttamente per sviluppare questo tipo di produzione e riempire di anidride carbonica i fondali del mare Adriatico. Questa è la situazione. Ovviamente per una trasmissione mondiale non mi metto a fare l'elenco dei singoli punti, però è veramente una di quelle cose, i prossimi anni che ci aspettano saranno effettivamente molto complicati, anche perché non dimentichiamoci una cosa, questi soldi poi vanno ridati. A oggi lo scostamento rispetto, indipendentemente dalla congiuntura, del bilancio dello Stato, nei giorni scorsi è stato approvato il documento di economia e finanza che lo certifica, è del 5% rispetto allo scostamento, l'avanzo primario, il disavanzo primario, cioè indipendentemente dagli interessi. La normativa europea vuole che ci sia un avanzo di mezzo punto, il che significa che nei prossimi anni, finito lo scostamento di bilancio, l'Italia dovrà fare una manovra di rientro nell'ordine dei 5,5% sul PIL. E quello significa che dovranno tagliare tutto, quindi rimarrà solo questo in termini di investimento dato ai soldi noti e in questi termini. E intorno ci sarà una miseria generalizzata di persone che vedranno tagliarsi qualsiasi proprio diritto, perché cioè, andiamo per le varie opportunità, non andiamo per i diritti dei singoli.
Direi che è un quadro bello completo, bello denso. mi rendo conto che forse ce ne sarebbero ancora per un bel pezzo, ma magari ci riserviamo per un altro momento, quando tutte le carte saranno state messe definitivamente in tavola. Immagino che in questi giorni ci siano ancora le trattative dell'ultimo minuto per ottenere qualche limatura o qualche prebenda in più. Certamente lo spirito dell'intera operazione è sin troppo chiaro. Un ascoltatore ci ha scritto: scusate, ma allora chi ha gradito di più il cambio tra il Conte e il Drago? Ma personalmente io non ho visto tanta differenza.
C'è un cambio in peggio, nel senso che è evidente la cosa. Abbiamo detto all'inizio, la politica economica dei grillini è stata una politica di sussidi sostanzialmente, cioè sono stati dati un po' di soldi più o meno a pioggia, e Conte infatti su questo ha gestito l'esistente. Il problema di fondo è che per questa via non riescono tutti questi soldi, qualcuno se li vuole accaparrare, c'è tutto l'interesse della finanza internazionale, la Goldman Sachs, quella da cui dipende Draghi, ha interesse a prendere 200 miliardi dall'Italia, tanto per essere chiari, così come tutta una serie di centri di potere, quelli che oggi si chiamano stakeholder, per dargli un nome inglese ai centri di potere che seguono a gestire queste cose. Con Draghi riescono a non avere alcun tipo di... hanno un uomo solo al comando. Hanno Draghi, si è messo dentro i suoi boys, Cingolani, Franco, Colao, Giovannini, che gestiscono questi soldi, la governance è in mano loro, già adesso stanno rinviando, perché Draghi, nell'ipotesi originaria, Draghi faceva il Presidente del Consiglio, finiva Mattarella, rieleggevano Draghi Presidente della Repubblica. Adesso stanno cercando di portarlo fino a fine legislatura, perché così gli garantisce che a quel punto verrà attuato tutto e messo tutto sul campo, e poi non si modifica più nulla, loro rimangono i padroni del vapore indipendentemente da chi possa vincere le elezioni. Questo è il tipo di situazione, questo è il tipo di situazione. I partiti hanno pensato e pensano tuttora di raccogliere le briciole che cadono dal tavolo, perché crediamoci, sulle grosse scelte non sono stati minimamente coinvolti, sanno benissimo che non riescono ad essere loro quelli che danno le carte su queste partite qui, le dà l'Unione Europea, e se li prendono tutto il sistema della finanza internazionale e nazionale. Della finanza internazionale ci sono pezzi pure della finanza italiana. Quello è il problema.
Benissimo.
A volte alcune persone gli danno più garanzie di altre, in questo caso Draghi è uno di quelli che dà garanzie a questo tipo di mondo, è uno di loro.
Perfetto, io ti ringrazio moltissimo per questo tentativo di sintesi non facile tra le mille tematiche delle 360, quante sono pagine di questo recovery plan. Come dicevo prima, ci torneremo, per il momento abbiamo avuto già un robusto assaggio soprattutto della filosofia sottesa a tutto questo, che, come dicevamo in apertura, ha a che fare con arricchire ancora di più i ricchi e far diventare ancora più poveri i poveri. Io grazie mille, alla prossima.